Allora stiamo in questa avventura di questa del Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto il primo segno, abbiamo visto che non possiamo noi cambiare l'acqua in vino, non è, ma possiamo, abbiamo detto che possiamo obbedire però. Fate tutto quello che vi dice, possiamo obbedire, cioè riempire la nostra vita, ritornare a rivedere la nostra vita, obbedire a una parola, quello lo puoi fare, questa parola, puoi obbedire a questa parola. E in questo secondo segno che abbiamo visto che non puoi guarire questo figlio, ma puoi obbedire, puoi credere a una parola, va, tuo figlio vivo, puoi credere a questa parola. E ora vediamo di concludere questo secondo segno questa sera, ve lo leggo di nuovo questo del segno, perché questa sera abbiamo visto volta per volta come è importante credere a questa parola. Qual è questa parola che Dio ci ha dato? Che è l'amore. Noi siamo stati questo eco, noi siamo stati creati con questo eco che ancora risuona, quell'eco che è stato creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quell'eco che ogni volta che si annuncia il Kerygma, che abbiamo visto che cos'è il Kerygma nell'arte catechesi, che è l'annuncio di Gesù Cristo, sapete che il Kerygma, annuncio, buona notizia, annuncio del Vangelo, ha diverse, come un prisma che ha diverse sfaccettature. Ci sono tanti modi per annunciare il Vangelo. Abbiamo visto una faccia, poi nelle catechesi che io faccio, sempre faccio presente la Kerygma, l'annuncio di nostro Signore Gesù Cristo per la salvezza dell'uomo, per me e per te. Quindi questo eco che siamo stati creati a sua immagine, siamo stati creati in questo amore, in questa relazione. Che cos'è l'amore? La relazione. Questa relazione. Perché l'uomo senza relazione non può vivere. Abbiamo visto, ecco per questo il Vangelo di Giovanni inizia proprio con le nozze di Cana, che è il segno della relazione, che è l'immagine delle nozze. Non è tanto per le nozze che gli importava a Giovanni, ma per dire che lo sposo con la sposa, che Dio nell'Antico Testamento è l'immagine dello sposo con la sua sposa, che è il popolo che Dio si è chiamato, che ha eletto, e questo l'ha fatto con Cristo, per me e per te, il Cristo. Ecco lo sposo, arriva lo sposo, noi stiamo aspettando lo sposo che venga nella nostra vita. Ecco l'immagine, infatti dice San Paolo, questo sacramento del matrimonio è grande, ma io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco le nozze di Cana, questa è la Chiesa, questa nuova creazione che abbiamo visto nelle nozze di Cana. E per questo ecco, vi leggo ora questo del Vangelo. Quindi abbiamo visto questo, il primo segno, il secondo segno lo concluderemo questa sera, e questa sera andiamo a smontare, voglio questa sera di lasciarvi smontare, oppure se uno non ce l'ha proprio, l'idea di Dio che è in te. Lasciti aiutare stasera. L'idea di Dio questa sera, come in tutte le catechesi, l'Evangelista vuole aiutarci. Che immagine tu hai di Dio? Te la devo smontare. Perché il primo comandamento dice: non avrai nessuna immagine di Dio. Nessuna. E se tu c'hai un'immagine, te la devo smontare. Perché è contro il primo comandamento. No? Qual è il primo comandamento? Non ti fa nessuna immagine, no? Dal Vangelo secondo Giovanni, vi leggo così entriamo bene in questo secondo segno e concluderemo. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, primo segno a Cana di Galilea, ritorno a Cana di Galilea, e ve l'ho detto, spiegato, chiaro, non posso ripetere le cinque catechesi che ho fatto. però vi ricordate, ho accennato la Samaritana, il dialogo con Nicodemo, ma come può un uomo rinascere dall'alto? Ecco, me l'ho detto, il sacramento del battesimo, abbiamo ricevuto il battesimo, ma questo battesimo in noi non funziona, perché questo figlio che abbiamo ricevuto è morto. O, come dice qui il Vangelo, è ammalato questo figlio. A Cana di Galea, dove aveva cambiato l'acqua in vino, vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Galilea, dalla Giudea in Galilea, si recò da lui, lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ecco qui, segni e prodigi, voi non credete. Questo, il Signore qui in questo versetto, Giovanni, vuole passarci da una fede religioso naturale a una fede adulta, a un Dio di carta pesta, a un Dio che si è rivelato come il Dio di Abramo, di Isacco e di Mosè. Io sono il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe, un Dio dei vivi, non dei morti. Questo è il Dio di Gesù Cristo. Questo è quello che stasera il Vangelo di Giovanni vuole presentarci: il Dio dei vivi, non dei morti. Il Dio di Abramo, di Isacco, non il tuo Dio a tuo uso e consumo. Ricordo che molti esistenzialisti, filosofi come Feuerbach, diceva che la religione non è altro che la proiezione dell'uomo di Dio. È una sua proiezione, ma quale Dio è Dio? Che poi arriva Nietzsche, ma quale Dio è Dio? Sei tu Dio della tua storia, sei tu. È la tentazione di oggi, che c'è della prima domenica di Quaresima, questa tentazione. Che cosa vuole smontare il diavolo? Abbiamo visto che il diavolo non è altro che il pensiero, la suggezione. Ci siamo fatti aiutare dalla teologia ortodossa, i nostri fratelli ortodossi, l'Oriente. Infatti Giovanni Paolo II diceva: l'Occidente deve respirare con due polmoni, gli manca l'Oriente, ci manca. Questo della... E allora nella teologia ortodossa parla proprio di questo, dei pensieri ispirati, che sono i pensieri buoni. Andò Cristo nel deserto sospinto dallo Spirito Santo, ma nello stesso tempo c'è anche la suggezione che lo accompagna, cioè il diavolo, anche i pensieri cattivi. Quindi la nostra vita, che è il deserto in questa terra, tu c'hai da combattere con l'ispirazione, che vengono a saper distinguere quando un pensiero viene da Dio, dallo Spirito Santo, e quando un pensiero viene dal maligno, dal demonio. Saper distinguere, saper discernere. Questo. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che aveva detto Gesù e si mise in cammino. Ecco, devi a questa parola, devi credere. Questo lo puoi fare, ma guarire tuo figlio che è in te non lo puoi fare. Ma questo sì, puoi credere a questa parola. E si mise in cammino. Vi ricordate, il cammino indica il cammino della fede. Abramo, quando Dio lo chiama, si mette in cammino. La Vergine Maria, quando riceve questo annuncio, si mette in cammino. Ha ricevuto una parola e su questa parola crede, come Abramo ha creduto a questa parola che Dio. Ma tu, Abramo, cosa cerchi nella tua vita? Un figlio e una terra. Bene, io te la do. Credici? E lì è il punto della nostra vita. Che finché lo possiamo fare noi, con le nostre forze, la nostra storia, la nostra vita, pensiamo di sempre noi di avere la soluzione ai problemi, alla difficoltà, Dio non può agire nella tua vita, non può fare veramente miracoli, non può fare prodigi, perché Dio li vuole fare i prodigi e i miracoli nella tua vita, ma sei tu di impedimento, io e te, perché ci mettiamo noi, il nostro ego, il nostro io, siamo noi a dire come deve essere la nostra storia, la nostra vita, e impediamo a Dio di farlo nella nostra vita. Ecco, quel passaggio che abbiamo visto nelle nozze di Cana è quest'altro. Proprio mentre scendeva, gli venne un incontro di servi a dirgli: tuo figlio vive! Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio e gli disse: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno in cui Gesù fece, tornando dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Questo che il Signore oggi concludiamo con questo segno, ecco, vuole passarci da una situazione di un Dio che fa miracoli, da una religiosità naturale a una fede adulta. Che cos'è la religiosità naturale? Cioè, è Dio, se l'uomo che cerca Dio, è l'uomo che va in cerca di Dio, è lui che prende l'iniziativa. Vedete che in questo Vangelo, questo funzionario, che cosa fa? È lui che prende l'iniziativa, è lui che va a cercare Cristo, è lui, ma è Cristo che sta cercando lui, è Cristo che sta cercando a lui, a me e a te, è lui che si capovolge. Infatti dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. È Cristo che viene incontro alle nostre debolezze, è Cristo che viene incontro alla nostra vita, è in Cristo. E anche Dio, quando Dio chiama il suo popolo, a Mosè, Mosè dice: Mosè, 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 ho visto la sofferenza del mio popolo, ho visto come il mio popolo soffre, ho visto il mio grido, è arrivato fino a me, va a liberare il mio popolo. Gesù fa, così anche Cristo fa la nostra vita. Ho visto, gli manca il vino, non hanno vino, è Cristo che prende l'iniziativa, non siamo noi a prendere l'iniziativa, è Cristo con questo funzionario, è lui che dice: va, tuo figlio vive. È lui che si incontra con Cristo, infatti dice poi credete. Così anche nella nostra vita è Cristo che viene a noi. Forse è il tuo matrimonio che non va come tu dici, che è la tua storia, un problema economico, un problema con un figlio, la tua malattia, la malattia di un figlio, non lo so. È Cristo che sta venendo a cercarti, è Cristo che viene a cercarci, è Lui che ci viene in cerca, è Lui che ci vuole dare la sua stessa natura. Questa parola che oggi abbiamo sentito, vedete come il del serpente, il demonio, dice a Cristo, dove lo tenta? Figlio, se sei il figlio di Dio, cambia la storia. Vedete dove il tentatore, il divisore, che cosa vuole fare il divisore nella nostra vita? Ci vuole dividere dal Padre. Cioè entrare nel mondo, Cristo entra nel deserto. Nel deserto indica la nostra vita, ve l'ho detto, ve lo ripeto, perché la scrittura è sempre, si deve attualizzare nella nostra vita, non è che ora andiamo in del deserto, no, il deserto è la nostra vita. E in questo deserto, ecco, che cosa vuole fare il demonio? Vuole dividere Cristo col Padre. E gli fa tutto un ragionamento, qui non c'è scritto, perché la scrittura parla in questo molto secca, ma c'è tutto qui dietro questo un ragionamento che il demonio fa, anche con Eva, con il demonio, anche con Adamo ed Eva. Sempre, e diceva oggi il Papa, attenti a non dialogare con il demonio. Non dialogare con i tuoi pensieri. Non dialogare. Infatti Cristo non dialoga. Non dialogare. Allora, vedete come il demonio si, cosa vuole dire a Cristo? Se io lo separo, gli dico che Dio è cattivo, che gli ha detto ad Adamo e ad Eva? Che Dio non c'è, che Dio non gli vuole bene. Cioè gli ha detto una menzogna. Questa è quella menzogna. E noi costruiamo la nostra vita su una menzogna. Ecco allora che oggi entreremo in questo terzo segno. Vedete come piano piano entreremo. Noi crediamo più a questa menzogna, è vero, Dio non mi ama. Quante vittime ci sono, quante vittime noi abbiamo, quante ferite ti porti dentro nella tua vita, nella tua storia, quante ferite che Dio ti deve curare. Quante ferite che Dio ti deve curare, che ci portiamo dietro e abbiamo costruito la nostra vita su questa menzogna. Dio non ti ama, Dio non è tuo padre. Se Dio ti guarda, se tu sei figlio di Dio, perché ti ha permesso questo matrimonio? Che non ami più tuo marito, che non tu ami tu più tua madre e che tuo figlio non ti obbedisce? Perché Dio ti ha permesso? Perché Dio ti ha permesso questo corpo che non ti piace, e perché ti ha fatto maschio e non ti ha fatto femmina, e così via, e possiamo andare all'infinito. Perché se sei figlio di Dio stai soffrendo come un cane che ha un cancro, una malattia? Perché sei senza soldi? Perché questa guerra? Perché questo Covid? Perché questa situazione? Se sei figlio di Dio, perché devi soffrire in questo modo? Perché cambia la storia. E noi tutta una vita prendiamo a questa menzogna, è vero, Dio non c'è, Dio non è mio padre, e siamo noi Dio nella nostra vita. Questo l'ha detto Nietzsche, ma è finito pazzo. E così anche la tua vita, se tu Dio non c'è, allora Cristo, che sa una memoria, lui sa che viene dal Padre Cristo, lui lo sa, per questo è importante avere sempre una memoria. Ricordati il bene che Dio ha fatto con te, ricordalo, dicevo oggi nella prima lettura, ricordalo che tu eri un arameo errante, ricordalo, non ma per questo si parla molto bene della memoria storica, ricordati ciò che Dio ha fatto nella nostra storia, nella nostra vita, ricordati di questo, non dimenticarlo. Abbiamo bisogno di vedere il bene in noi, non dimenticarci mai il bene, come il tuo matrimonio. Se il tuo matrimonio ha avuto sempre problemi, sempre difficoltà, sempre cose, ma quando vacilla, quando vacilla il tuo matrimonio, se hai avuto un memoriale, sì, però ci siamo amati quella giorno e quell'altro, abbiamo superato. Come? Allora, quei memoriali che il tuo matrimonio devi avere ti aiuteranno. Se non hai questi memoriali, questi nella tua vita, ecco, allora per questo l'importanza di una chiesa, di una comunità che ti fa rivivere i memoriali che Dio ha fatto con te, che Dio ha fatto con la tua storia, con la tua vita, ed è importante. Allora, e noi invece crediamo a questa menzogna e fondiamo la nostra vita, non crediamo a questa vita. Vi dicevo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, come quando ti sei fidanzato, vi ricordate, no? Ho fatto questo esempio, lo ripeto, quando ti sei fidanzato non penso che hai fatto alla tua ragazza o al tuo ragazzo io ti amo, ma non con tutto il mio cuore. Io penso a te, ma mica posso stare a pensare sempre a te. Io qualche volta mi posso donare a te, ma mica mi posso donare sempre. Qualche volta tu mi spieghi come fai a metterti con una persona che ti fa questa dichiarazione? Abbiamo detto, no? Dici, ma proprio da qui dovevi passare. quindi è possibile. E così ha detto, per questo amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Questa è la, questo amore, che è la relazione con il Padre. Mentre il demonio vuole tentare, diavolo, divisore, vuole dividere Cristo da questa fidolanza. E allora, se io non sono più figlio, chi sono io? Che senso ha la mia vita? Perché la sofferenza? Perché sono qui? Che senso ha? E cerchi, come in questa terra, cerchi il tuo essere, il tuo ego. Dove realizzare il tuo ego? Dove? Nel successo? Allora se avrai successo, ecco, allora vedete il successo, le tue tentazioni, allora punti sul successo, su cambiare sempre la storia. Quante persone vi dicono, io mi sono fatto, io ho sofferto, ma che ti sei fatto tu? Quante persone sono diventate dure alla storia, che loro hanno sofferto, si sono costruiti, hanno lottato una storia, hanno fatto, terribile questo, sono loro che hanno fatto. Attenti a questo, diceva l'altra volta, dicevo attenti di essere, ecco, in questo umili come questo funzionario. Lui era il funzionario del re, potente, ma davanti alla sua potenza, essere funzionario dopo il re veniva lui, davanti alla sua potenza, davanti al suo potere, davanti a tutti i suoi soldi, non aveva nessun potere di dare la vita a suo figlio. La guarigione non ci aveva potere. Il Signore l'ha messo come Abramo. Quando Abramo ascolta Dio? Quando ormai la sua vita era un fallito. Non c'era più speranza. Noi così arriviamo ad ascoltare Dio. Quando siamo messi col sedere per terra. Ci ascoltiamo Dio. Perché abbiamo questa dentro di noi, questa superbia di onnipotenza che è in noi, che ci viene dal peccato d'origine. Tanto d'origine non è, perché ce l'abbiamo tutti, quindi non è originale. Però abbiamo questo peccato in noi che ci fa questa di essere onnipotenti. Abbiamo questa ansia di onnipotenza, di essere primo in tutto, primo in qualsiasi cosa che facciamo. E questo poi davanti a dei fatti che ci succedono nella nostra vita, nella nostra storia, non siamo nessuna, non abbiamo nessuna onnipotenza. Oggi vi invito ad accettare la vostra fragilità. Siamo fragili. Fragili. Cristo non è un eroe. Guarda su questa croce, vi ricordate l'altra volta? Guarda Cristo su questa croce. Su questa croce Cristo non può andare da solo. Cristo non ce la fa. Grida, papà, abba, mamma mia, che orrore questa croce, ma non ce la posso fare. Cristo sta sperimentando sulla croce. Quello per me e per te. Lui sta dicendo, è lì la massa Bottani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma io non posso rimanere senza di te. La mia vita è in relazione a te. Io vengo da te, io so che separarmi da te è l'inferno. Io non posso vivere senza di te. Non posso vivere, Signore. Però il Padre gli dice, figlio mio, io ti ho mandato. Perché tu salvi l'uomo, salva a me e a te. Ed è bellissimo, non so se avete visto The Passion, su Mel Gibson, questo film bellissimo che è molto forte, addirittura ma mette molto a crudo quello che Cristo ha sofferto. Se voi vedete in quella scena che Cristo si stava donando, in quella che mentre veniva inchiodata alla croce e in cui stava donando il suo spirito, quando Cristo va lì, è lì la massa Bottani, Dio mio, ha visto la sofferenza. Cosa è l'uomo senza Dio? Questa è la sofferenza, questo è l'inferno. L'inferno è vivere una vita senza Dio, senza Dio, senza avere un padre. Questo è l'inferno. Perché se non capisci l'inferno nella tua vita, l'inferno non è tua moglie, l'inferno non è tuo marito, l'inferno non è l'altro. Noi invece, noi sempre costantemente vogliamo demonizzare gli altri. Non si tratta di... Non possiamo demonizzare gli altri. Allora in quella scena, in quel momento, questo dialogo che Cristo ha fatto al Padre, il Padre dice: ma io ti ho mandato per salvare l'uomo da questo inferno. Ma ha sacrificato il suo unico figlio, figlio mio, l'amato, l'eletto. E in quel dialogo, in quel momento, se avete visto, qui alla scena, si va in Cristo, una lacrima gli scende dal volto. Avete visto, c'è quella lacrima che scende, è la lacrima di Dio, che piange per me e per te. Che la troviamo quando Cristo non viene accolto, Gerusalemme, che Cristo piange per Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Non hai conosciuto l'ora che sei stata visitata. E io spero che questa sera il Signore ti viene a visitare, a cercare, ti sta cercando il Signore come questo figlio, è Lui che sta cercando te, non tu Lui. Forse tu sei venuto qui perché ti hanno invitato, perché ti piace molto la catechesi, o perché sei... non lo so perché stai qua, Dio lo sa, ma è Dio che ti sta cercando, è lì, è Dio che vuole incontrarsi con te, vuole farsi una nuova creatura. Per questo questa sera entriamo in questo nuovo, in questo nuovo segno, terzo segno. Che è interessante questo del terzo segno. Vedete come va a San Giovanni, primo segno, secondo segno, è Cristo che ora ti viene a cercare in questo inferno. Se tu accetti questa catechesi, se tu accetti questa catechesi, che stai male. Questo mi sto portando, sto dicendo questo, che non hai il Dio e che della tua vita non è felice, non sei contento. Dopo, io ho capito tutto, grazie di queste catechesi, alla prossima volta non ho il coraggio di andarmene, però alla prossima, arrivederci, non ti posso fare niente. Cristo dice: io sono venuto per i malati, non per i sani. È vero, Signore? O l'hai portato qui malati, Perché se sono sani, io sto perdendo tempo, Signore, tu qui sopra non lo so che hai fatto. E Cristo non è morto per te, adesso. Cristo dice: io sono venuto per gli ammalati, non per i sani. Perché se hai accettato queste catechesi, se hai accettato quello che ti sto dicendo, se stai accettando veramente che non hai questo vino, non hai la festa, non hai la rabbia, non hai questa gioia, ma non essere cattivo o non cattivo, avere gioia. Non possiamo vivere sempre da ipocriti, sempre con sorrisetto contento, sempre dobbiamo sorridere, perché se gli altri... No, non dobbiamo essere così, sempre come stai all'americana? Come stai? Thank you very well! Ora ci diamo pure il pugno che non ci possiamo portare, no? Così. E poi si è buttato dalla finestra. Stava tanto bene che si è buttato dalla finestra. O si è fatta una canna. Che ti fai per uscire dalla tua solitudine, da questo inferno? Dove? Dove vai a cercare la vita? Dove? Dove cerchi la vita? Dove cerchi questo vino? Dove lo cerchi? Nei soldi? Se ti prostri, guarda la tentazione, prostri. Fatti tu qualcuno. Nel potere? Dove lo cerchi? Essere qualcuno? miracoli, a volte abbiamo trasformato la nostra religione, il nostro cristianesimo, fare dei miracoli. Ecco, io credo in Dio se Dio veramente mi cambia, se Dio mi fa un miracolo. Poi lo vedremo più avanti nell'altro secolo. Voi mi cercate perché avete visto dei miracoli, ma non perché cercate me. E da quel momento molti se ne andarono. Vi ricordate questo dei panni? Però arriveremo a quest'altro segno. Ora incominciamo a entrare in questo segno, perché se accettate veramente che siamo deboli, fragili, che non ci abbiamo la vita, come questo funzionario ha un figlio. E poi vi ricordate che vi ho detto? Chi è il guarito? Il funzionario è guarito. È lui che era incredulo e credente. Il figlio non l'ha visto, non è che dice che il figlio è manco il vino, se volete. Il vino buono, però nessuno lo assaggiava. Poco. Sapete quanti litri di vino doveva? Erano 6 giare. Sapete quanto conteneva una giara? Dai 100 ai 120 litri. Quindi, per un banchetto che ci dovevano essere 20-30 persone, 40 a suo tempo, erano tutti familiari, ha dovuto fare 600 litri di vino. Ma che poi erano già tutti ubriachi, perché dice erano brilli. Infatti dice, ma erano già brilli, di solito poi alla fine danno a quell'annacquato. Ma se tu ti sei dato di loro, quindi, gente che è già in brilla, già è ubriaca, 600 litri di vino. Vabbè, sono tutte cose che sarebbe interessante esaminare, però sapete che la catechesi, io metto alcuni punti fondamentali, poi se vi vengono punti fondamentali che vi possono aiutare, perché possiamo discutere qui della scrittura e leggerla, la scrittura si capisce, si interpreta con la scrittura. Andiamo avanti. Ora entriamo nel terzo segno. Nel terzo segno però c'è una condizione per poter entrare in questo terzo segno, è che questa parola entri nella tua vita. Questa parola, che Dio ti ama, che Dio ti vuole bene, oppure questa tua parola, attenti a non sprecare questa parola che Dio ci ha donato nel battesimo. L'abbiamo ricevuto, figlio mio sei tu, io oggi ti ho generato. Infatti stiamo camminando verso la Pasqua, perché? Per rinnovare le nostre promesse battesimali, per dire io credo che tu sei mio papà, io credo nello Spirito Santo, credo in Gesù Cristo, credo alla Chiesa, credo che sono figlio di Dio, credo. Questo è, ma perché tu possa veramente credere a questa parola, bisogna vedere questo seme, oggi dove è seminato. E Cristo spiega bene questo della seme. Uscì il seminatore a seminare e una parte cadde di questo seme. Questo battesimo, la sua parola che ha seminato in noi, cadde. Dove cadde? Sulla strada prima. Cadde sulla strada. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Un'altra parte cadde tra le spine, crebbero le spine e lo soffocarono. Un'altra parte cadde, sto parafrasando, spero che quello lì, mi correggete se dico. E un'altra parte cadde tra il rovo, l'abbiamo detto, sulle pietre, scusate. Cadde tra i sassi, crebbero le spine, uscì il sole. Cadde solo e la seconda, un'altra cadde tra il rovo o le spine, come volete, crebbero le spine o il rovo e la soffocarono. Un'altra parte di questo seme cadde sul terreno buono, e dove diede il 30, il 60 e il 100. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Arrivederci, è finita la catechesi. Se hai capito, intendi. Così conclude Cristo interessante. Perché consiglio? È terribile, vedete che Cristo come certe volte è indisponente. Cioè, alle nozze di Cana, Adonna, non è la mia ora, risponde sempre strano. Con questo funzionario del re, è arrivato, oh, si fa 42 chilometri, funzionario del re, vieni a casa mia, mio figlio sta per morire. E Cristo se ne esce, se non vedete segni e prodigi non credete. Ma che sta dicendo? Sempre strano. Ma su questo della di quello che vi ho detto io, uscirsi nella sapete come Cristo risponde, chi ha orecchie per intendere intende, basta. Poi dice ai discepoli, i discepoli in disparte, a voi vi è dato il segno, a voi è dato di poter comprendere ciò che vi ho detto. A molti no. Perché? Perché Cristo sta cercando una relazione con te e con me. Se ti interessa, lo segui. Se non ti interessa, Cristo non può farti niente. Perché la parabola ha molti significati. E uno dice, ma Signore, che ci vuoi dire? Me la spieghi? Che cosa vuoi dirci? Cioè, cerca un dialogo. Se non ti interessa questo dialogo, che tu c'hai la tua soluzione, la tua spiegazione, alle parabole della tua vita, perché tu devi capire le parabole della tua vita, no, perché la tua vita è tutta una parabola. Una parabola perché non capisco sta guerra, una parabola. La capisci tu? Capisci tu sto Covid? Io non lo capisco. Anche Cristo non capisce la croce, non la capisce. La capisce se è in relazione col Padre, se no non la capisce. La capisci? Perché ti ha dato questo matrimonio? Ma come? Era carino tuo marito, era bello, era il principe, l'hai sposato. E mo si è trasformato. È come il vino, però è diventato aceto. È diventata aceto, non è quel vino buono, è diventata aceto. Perché diventa vino buono tuo marito, deve entrare con Cristo, con lui. Infatti dice, come ve l'ho detto, quando entri in relazione con qualcuno, portati Cristo e la Vergine Maria. E tutte le tue relazioni si cambiano in gioia, in felicità. E che quando tu entri in relazione, le nozze significa la relazione. Quando tu entri in relazione con gli altri, se non hai Cristo e la Chiesa, la Vergine Maria, è una relazione falsa. Stai soltanto falsificando. Dici di amare, ma non ami nessuno. Ami fino a un certo punto. Nel tuo matrimonio tu ami finché lei è simpatica, lui è simpatico. Finché non ti toglie il respiro. Quando l'altro ti toglie il respiro, non lo ami. Lo ami se è bravo, lo ami se corrisponde a te. Se non ti corrisponde a te, tu batti i pugni. Quanti pugni? Quante battute hai fatto? Quante volte hai battuto il pugno? Tu qui non mi ami, non mi vuoi bene. Hai battuto quante volte i pugni? Perché? L'altro, quando l'altro è simpatico, vabbè, siamo tutti, ma ama l'altro, quando l'altro diventa il tuo nemico, l'altro. Mo che stavo dicendo, ritorno al primo. No. Ah, il sì, ma se no, scusate, ogni tanto parto con i file. E se. Allora, cosa vuole dire? Prima, la strada, a te. Spero che non io questo per aiutarci a che non siamo questo seme che cade sulla strada. Cioè, attenti a vivere una vita che tutto deve passare nella tua testolina, a capire tutto, comprendere tutto. Ciò che tu comprendi entra nella tua testolina. Vi ricordate che vi ho dato pure un metro? Misurati il cervelletto quanto hai, 50 centimetri? Ecco, vi ho detto che serve questa misurazione col metro, se hai 50, 60, dipende dalla testa che hai, grossa o non grossa. Ti può servire per due: una, per comprarti un cappello; seconda, per capire che in questa testolina a tuo marito, a tua moglie, non lo metterai mai. Ricordatevi, Sant'Agostino cercava di mettere Dio dalla testolina sua, va bene? Non ce l'ha fatta. Allora, attenti, che noi abbiamo un problema enorme, che tutto che noi ciò che capiamo lo apprendiamo, lo prendiamo, ciò che noi non capiamo lo rifiutiamo. Ecco la parola che cade sulla strada. Attenti a non rifiutare ciò che tu non capisci della tua storia, a non rifiutare nulla della tua storia. Ricorda che la tua storia, vi faccio un esempio forse un po' banale, ma vi può aiutare: la nostra storia è come il maiale, non si butta niente. Hai capito? Non si butta niente. E invece noi quello che non capiamo lo sublimiamo, lo rifiutiamo. Ecco perché ci sono tanti problemi, tante malattie che vengono da quello che tu hai sublimato, hai messo da parte. C'è stata una ferita da piccolino, tuo papà, di questo ti faccio un esempio. Santa Teresina di Lisieux, che è quella della Francia, che era piccolina, andava a messa, aveva perso la mamma da piccolina, il papà ha dovuto crescere lei con tutte le sorelle più grandi, e a Natale facevano una grande festa, ma il papà era angosciato perché la mamma, era morta la moglie, doveva portare avanti queste sorelline, le sue figlie, e poi il Natale che arrivava lo intristiva perché non c'era più la moglie e poteva portare avanti i bambini. Mentre vanno alla veglia, alla notte del Natale, e lo racconta Santa Teresina di Lisieux, lo racconta nelle sue opere, bellissimo per capirci quello che voglio dire ora. E lei dice, quando ritornano, perché quando si ritornava da Natale, come ancora la tradizione c'è, no? Si scava sotto l'albero del Natale, che si fa? Si prendono i regalini e si danno i regali. E allora arrivano dalla chiesa, arrivano in casa, lei era piccolina, diceva Teresa, piccolina, allora aspettava di aprire il regalo, ma il padre era distrutto, non ce l'aveva fatto. E mentre prende i regali, le sorelle più grandi, le figlie più grandi, papà, dai, piccolina, fai, sì, vabbè, dammi sto regalo, vabbè, facciamo sta farsa qua, pure a questa qui. E andiamo a letto. Ecco, dice Santa Teresa, quando in questo momento ci avevo quello che dicevo prima, il pensiero cattivo e il pensiero buono. Il pensiero cattivo era quello che poteva dire: guarda mio padre che è cattivo. Al momento più bello, il Natale, che aspettavo questo, guarda come mi ha trattato male. Ecco, se io dico, facevo entrare questo mio pensiero cattivo nella mia vita, io mi avrei portato una ferita contro mio padre, che quella notte me l'ha distrutta, che non mi ha voluto bene, non mi sono sentita amata. Ci siamo? Ma dice Santa Teresa, ma io ho voluto obbedire a un'altra parola. A un'altra parola. Ma dice, no, ma papà sta passando un momento terribile. Ecco. Allora dice, chiama subito le sorelle, facciamo festa, facciamo. E subito il padre incomincia a ridere. Ecco, si trasforma quella notte in gioia, in festa. Ecco, questa è la nostra vita, saper discernere quanto è far entrare un cattivo pensiero che può veramente ferire la tua vita, che te la porterai fino alla morte se non sei riconciliata, sapendo questo qui. E noi ci portiamo tante volte tante ferite che poi l'abbiamo sublimati per poter vivere, l'abbiamo in psicologia si dice, no? Rimosse. Infatti tante, a volte tante direzioni spirituali che una volta si facevano, tante direzioni, dopo, ora parlo dai psicologi, no? Perché i psicologi giustamente pagano e pensa che ti risolve il problema. Non c'è nessun psicologo che, no, che mi fa qualche causa. Nel psicologo va dal psicologo o dall'analista e ti dice, ok, mo che ti ha dato il problema, che hai risolto? Ti dà la pistola per risolvere il problema. E lì si paga, paghi e sei contento. Ecco, dal sacerdote no, siccome è gratis, allora non vale questo. Attenti, abbiamo questa mentalità, questo è pure vero. Se tu vai al mercato e tu c'è della frutta, che è bella la frutta che viene dalla campagna, dici gratis, e ci sono le mele che costano 3 euro, la molta gente hanno fatto un sondaggio, hanno visto che la gente comprava le mele a 3 euro, quelle gratis no, non gli credeva. Non gli credeva. Non credi tu a questa parola, questo ti voglio dire. Non credi a una parola bella, tu credi alle parole brutte della tua vita, quello che Teresa non ha voluto credere, a quella parola brutta che gli è venuta in mente. Invece noi crediamo alle parole brutte che della nostra vita, quelle sì che diamo ascolto. Infatti dice Cristo, perché non potete dare ascolto alle mie parole? Perché la mia parola non entra in voi, dice Cristo negli altri Vangeli? Perché voi che avete per demonio vostro padre, quello sì che ascoltate, se Dio è vostro padre, voi non ascoltereste una parola cattiva, invece il vostro padre è il demonio, per questo ascoltate lui. Per Abramo, se voi dite che Abramo è vostro padre, ma Abramo non ha cercato di uccidermi, perché voi cercate di uccidermi? Perché vuoi uccidere le relazioni con tuo padre, con tua sorella, con il fratello, con la sorella, con il vicino? Perché vuoi uccidere Cristo nell'altro? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma io quando mai ti ho fatto? Quando hai fatto una cosa più, hai questo più piccolo, hai fatto a me. Perché io sono nei cristiani, io sono nel quell'uomo, in quella donna che tu stai perseguitando. Io sono lì. E di Saulo cambia la sua storia, cambia la sua vita. Cambia, hai incontrato Cristo, hai incontrato l'altro, hai incontrato un cristiano. Per questo l'uomo non va disprezzato. Allora attenti a non rifiutare nulla della nostra vita. Io non so le ferite che tu c'hai. Ognuno di noi si porta delle ferite. A non rifiutare. La Vergine Maria portava nel suo cuore tante cose che non capiva. Non li capisci, ma non rifiutarle. Non rimuoverle. Non rimuovere della tua storia. Non buttare niente. La Vergine Maria si porta. Poi un giorno Dio, quando lui vorrà, quei fatti che ti sono successi ti serviranno. Ti faranno forse una persona più adulta, ti faranno forse una persona diversa. Forse quel problema ti fa amare qualcuno, ti fa amare, che hai capito la tua debolezza, hai capito la tua miseria, hai capito che sei una persona fragile. Quindi attenti a non rifiutare ciò che noi non capiamo, ciò che noi non capiamo. Esempio, Vergine Maria e Zaccaria. Angelo. L'angelo Maria va da Gabriele. Va dalla Vergine Maria. Maria, rallegrati, il Signore è con te. E lei, ma che devo? A queste parole, che senso? Credi che Dio può fare in te questo? Credi che Dio può far nascere in te il Messia? La Vergine Maria dice, sì,
lo credo,
sia compi in me secondo la tua parola. E Maria ha partorito il figlio di Dio, questo figlio. Zaccaria, stesso angelo, va da Gabriele, va da Zaccaria, rallegrati Zaccaria, tu, tua moglie Elisabetta avrà un figlio. Come posso capire questo? Vedete qui la scrittura. Una si mette su come posso vivere questo. La vita si vive, non si comprende. Tu quando ti sei sposata e sposata, non hai chiesto una vademecum di come devi comportarti con tuo marito e con tua moglie. L'hai chiesto? Non hai chiesto un vademecum come essere madre o padre verso i tuoi figli. Non l'hai chiesto. L'hai vissuto. La vita l'ha vissuta. Non hai messo lì, alcuni ci hanno, no, in cucina, il foglio, la spesa. Ma non è che ha messo lì il vademecum. Con mio figlio, con il primo figlio, cosa devo fare il primo figlio? Al primo figlio bisogna dare questo, questo. Non c'è questo vademecum. Si vive, la Vergine Maria si mette con il Signore a vivere la vita. Zaccaria invece si mette, dice, a capire. Vuole capire questo. Resterai muto. Cioè, non hai quella gioia, non puoi dire le meraviglie di Dio, raccontare, muto. Tante persone sono mute. Come va la storia, la tua vita? Ma no, no. Che ti devo dire? Muto. Che mi devi dire? Appena aprono il bocco fanno cadere una casa. Fatta, alcune persone quando tu li vedi li scalzi. Perché quella persona, se tu sai che la fermi, ti deve buttare addosso. Oppure quando tu parli, sai, no, mi sono sentito male. A me lo dici, ma non ti ascolta più questo. Ma non ti ascolta. A me lo dici, sì, io ho passato i guai che ho passato prima di Natale, il Covid, le medicine che ho preso, e poi solo il Covid. E tu gli hai detto che sei stato poco bene. E quello. Dici, guarda, devo andare a prendere il burbaro, se no lo faccio. Cioè, ti sbrodola addosso tutto il veleno che c'è dentro. Ti butta addosso tutto. Tu quando avrai la prossima volta, cambi strada, perché ti butta tutte le ansie addosso, tutte le ansie. Allora attenti che Zaccaria vuole capire. Mazza, già finita l'ora. Va bene, finiamo questa della, poi entreremo meglio nella, e finisco. Allora, la prima, non comprendere, attenti a non che tutto diventi nella vita come Zaccaria, deve capire tutto. Io devo capire perché sta guerra, io devo capire perché mio marito, io devo capire. Ma che devi capire? Ce l'hai lì. Ma non hai capito che quando capisci è meglio che lo lasci. Che devi capire? Quando hai capito, ma a me, tante volte dice, a me qui non mi capisce nessuno, bene o male, che per un giorno che ti capisce tuo marito, ancora lì sta, non se ne va. Si vive, non si capisce, si vive la vita, che vuoi capire? Poi l'altra è quello che cade sulla pietra. La pietra, sapete che c'è sempre un po' di umido, se voi togliete la pietra, poi c'è sempre un po' di erbetta, cioè sempre che la parola di Dio attacca, no? Ma però subito uscì il sole e la seppellì. Cioè attenti a quelli che vivono di pancia, cioè devono sentire il tuffettino al cuore. Oh, il Signore mio, quando a volte questi vengono, sentono sul Signore, alla prima non li vede più, Come sentiva tante, sì, era a livello epidermico. Attenti a quelli innamorati a livello epidermico. Cioè che tu ti innamori di tuo marito, che bello, però poi quando vai a fondo, madonna mia. Innamorati a livello di pancia. Cioè, e questo si chiama edonismo, piacere. Ciò che mi dà piacere è bello, felice. Ciò che non mi dà piacere lo scarto. Cucinare non mi dà piacere, non cucino, mozzarella da mattina alla sera. Non mi va. A me non mi dà piacere, a marito non mi dà, amatriciana, no, a me non mi va. Non mi dà piacere. Tu cresci un figlio così, se ti dà piacere o non ti dà piacere. Poi un uomo dice a me, poi, come sta tuo figlio? Se non ha problemi, difficoltà, passare notti su notti, stargli lì vicino, ti dà piacere o non ti dà piacere. Ecco, attenti a non vivere una vita soltanto per il piacere. Edonismo, ciò che mi dà piacere è felicità. E la società di oggi. Ciò che è piacere, ciò che non è piacere, si scappa. Vado più, per fare tanti esempi, ma vado più alla svelta. Terzo, alle spine, al rombo. Attenti, quelli che volete mettere tutto, fare un sincretismo, la vostra vita, mettergli tutto, tutto, tanti semi. Ecco, sa bene un agricoltore che per poter nascere il grano deve togliere tutta l'erbaccia, in qualsiasi senso. Non si può crescere la semente, il buon seme, con tutta l'erbaccia. Cresce molto di più l'erbaccia insieme. E noi invece vogliamo mettere Gesù Cristo, il sincretismo, era la samaritana, per farvi capire l'esempio, il sincretismo, cioè ti piace la bella vita, ti piace avere soldi, avere bella salute, perché no? Allora utilizzi anche la religione per mettere tutto lì dentro, tutto fa brutto, non puoi farlo, perché crebbero le spine e la soffocarono. Cioè davanti poi alle preoccupazioni del mondo che poi ti troverai questa parola che è soffocata. Attenti allora a quello di non fare del cristianesimo un sincretismo religioso. Cioè tu vieni qui in chiesa o quello che sia, come la samaritana, quando Cristo gli dice hai avuto 5 mariti, perché erano i 5 le idolatrie, che la 5 mariti, dove lei appoggiava la vita e non l'appoggiava sulla parola di Dio. Così anche la tua vita. Non puoi appoggiare la tua vita in Dio, nei soldi, nella tua salute, perché prima o poi ti troverai spiazzato. Non potete servire Dio e Mammona, o uno o l'altro. Non può vivere il seme con tante altre sementi cattive, erbacce, non si può, non so se avete, e poi vediamo dove cade il terreno buono, la prossima volta, vediamo se casca bene oppure no, e proprio inizia il terzo segno, inizia proprio con questo, cioè se tu vuoi guarire oppure no, se questo segno che tu lo vuoi, che casca nella tua vita, oppure no. Siamo liberi. Vi leggo il terzo segno, così concluderemo come prima. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi fu poi una festa, vedete sempre una festa. Una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a Gerusalemme presso la porta delle pecore una piscina chiamata in ebraico Bezzabè, che ha 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, storpi, paralitici. Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina, agitava le acque, il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava lì anche un uomo da 38 anni che era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo da che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarmi, qualcun altro scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo guarì, prese il suo lettuccio e cominciò a camminare. Parola del Signore. Vuoi guarire? Ma è interessante, nella piscina non entra. Preghiamo.